Amici sportivi, ben trovati. Il saluto in diretta vi arriva da Luca Collodi. Non solo sport di oggi, vi presenta un documento che riporta quanto avvenuto nella sala Clementina del Palazzo Apostolico questa mattina, quando Papa Francesco ha ricevuto in udienza la nazionale di calcio della Germania a Roma. E avremo modo di commentare con il nostro Don Leonardo Biancalani, teologo, commentatore sportivo per il settimanale Toscana Oggi, che è già in collegamento con noi. Don Biancalani, grazie.
Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
E allora, grazie a Mario Scattone e Silvia Giovarrosa in regia, vi documentiamo quanto avvenuto questa mattina in Sala Clementina, quando Papa Francesco ha salutato i calciatori e i dirigenti della nazionale di calcio tedesca.
Gentili signori e signore, sono lieto di salutare gli attuali campioni del mondo di calcio qui in Vaticano. Ringrazio il Presidente, signor Grindel, e il Capitano, signor Neuer. Ho sentito spesso dire che le vostre vittorie sono vittorie di squadra. Per questo la Mannschaft è diventata una definizione comune del vostro gruppo. In effetti lo sport agonistico richiede non soltanto tanta disciplina e sacrificio personale, ma anche rispetto per il prossimo e spirito di squadra. Ciò vi porta al successo come Mannschaft e vi porta nello stesso tempo a riconoscere la vostra responsabilità al di là del campo di calcio, soprattutto verso i giovani che spesso vi prendono come modello. E vi porta anche a impegnarvi insieme per alcuni importanti obiettivi sociali. In questo ambito sono specialmente grato per il vostro supporto agli Sternsinger, i cantori della Stella, per aiutare concretamente bambini e giovani dei paesi più poveri. Tale iniziativa mostra come sia possibile superare insieme le barriere che sembrano invalicabili e penalizzano le persone bisognose ed emarginate. Anche in questo modo voi contribuite alla costruzione di una società più giusta e solidale. Vi ringrazio per la vostra visita e vi auguro ogni bene per l'attività sportiva e sociale. Vi chiedo per favore di pregare per me e di cuore benedico ciascuno di voi e le vostre famiglie. Grazie.
Così Papa Francesco questa mattina nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, davanti a dirigenti e calciatori della nazionale tedesca, campione del mondo. Riapriamo pure il collegamento con Don Biancalani, perché vogliamo commentare quanto invece è successo tra la nazionale tedesca e San Marino. C'è stata una partita di calcio valevole per la qualificazione ai campionati del mondo del 2018 in Russia, e a San Marino la Germania ha battuto la Repubblica di San Marino per 8-0, e c'è stato uno scambio di opinioni per cui per la nazionale tedesca queste sono partite del tutto inutili. Naturalmente la nazionale della Repubblica di San Marino non è per niente d'accordo. Cosa ne pensi, Don Biancalani?
Ma io credo che, al di là poi della Germania, è Thomas Müller che, basta andare a vedere nei siti, ha rilasciato queste dichiarazioni. Che tra l'altro
praticamente la Germania, Müller si era lamentato per la pochezza dell'avversario.
Io credo che da un campione così mi aspettavo parole più di sportività, o almeno non rilasciare dichiarazioni, perché credo che siano dichiarazioni che si commentano del tutto da sole. È fondamentale, lo ripeterò fino alla noia, che ci possano togliere tutti, ma non ci togliete il bambino del calcio che è in me e in ciascuno di noi. È bello che ci siano queste partite perché dà il senso prima di tutto della mondialità di un evento. Siamo alle qualificazioni mondiali per il settore europeo, ma sono qualificazioni mondiali e che rappresenta tutti i paesi del mondo e di conseguenza anche San Marino, che è una repubblica. Quindi ho trovato fuorvianti queste dichiarazioni, del tutto nocive e inutili, da certi campioni mi lasciano molto perplesso.
Tra l'altro l'ufficio stampa della Nazionale di Calcio di San Marino risponde con alcune affermazioni certamente importanti, perché questa partita, che per la Germania è, diciamo, del tutto inutile, secondo San Marino è servita a ricordare a centinaia di giornalisti di tutta Europa che esistono ancora ragazzi che inseguono i loro sogni e non gli assegni, naturalmente i ricchi assegni dei calciatori professionisti. Ora qui dobbiamo ricordare che la Nazionale di Calcio della Repubblica di San Marino non sono professionisti, ma sono dei dilettanti, cioè gente che gioca nella nazionale ma che durante il giorno lavora normalmente.
Sì, e questo è importante, ma non solo San Marino, vorrei ricordare per esempio anche le isole Faroe, altre nazioni, pensiamo anche l'Andorra, ci sono altre nazioni, Liechtenstein stesso, che è stato affrontato dall'Italia, la maggior parte dei giocatori che sono dilettanti. Quindi, e tra l'altro Liechtenstein stesso non ha un campionato, e San Marino stesso partecipa all'interno della Lega Pro nel campionato italiano. Quindi ci vuole, secondo me, sono due le cose che voglio ribadire: uno, rispetto per i piccoli come per i grandi; due, il calcio deve rimanere bambino, non può essere il primato del business che fa giocare delle partite e ne fa abolire altre. Ecco, questo credo che siano questi due principi, al di là poi delle persone o non persone, ma ho trovato, ripeto, inutili e sterili queste polemiche. Sto dalla parte di San Marino, in maniera netta.
Tra l'altro, Don Biancalani, la federazione di San Marino, con i soldi incassati dai diritti televisivi per la partita Germania-San Marino, costruirà un campo di calcio in un paesino della Repubblica di San Marino, Acquaviva, proprio per metterlo a disposizione dei giovani o di chi volesse avvicinarsi allo sport. E anche questo è un altro degli elementi importanti dello sport.
Assolutamente, quindi fa capire che questa partita non è stata inutile. Poi parliamoci chiaramente, dietro il blasone di queste squadre c'è anche tutta una stampa che si muove, e queste realtà piccole, per far sì di fare queste iniziative che tu ricordavi, hanno bisogno anche del blasone delle grandi e anche di tutta la stampa che segue le grandi. Quindi credo che queste partite non siano utili, siano fondamentali proprio per aiutare i piccoli a partecipare alla mensa banchettante e lautante dei grandi.
Grazie, quindi possiamo dire auguri alla Repubblica di San Marino con la sua nazionale, ma naturalmente anche ai campioni del mondo della Germania, e vediamo che lo sport ha bisogno dei grandi ma anche dei piccoli. Grazie.
Auguri a tutti, e a San Marino, alle piccole nazionali e ai grandi, e vinca il migliore. Grazie a voi.
Grazie a Don Biancalani. E saluto in collegamento da Torino Carlo Nesti, giornalista e scrittore. Nesti, ben trovato.
Un caro saluto a lei e a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Per chiudere l'argomento Germania-San Marino vogliamo aggiungere qualcosa, forse ci ha seguito in linea di servizio. Secondo Thomas Müller la partita con San Marino era praticamente inutile perché gli avversari erano poca cosa.
No, solo sintetizzare che è una frase fuori luogo, nella misura in cui lo sport è democratico e inclusivo, quindi deve ospitare, come avete detto, grandi e piccoli. Può avere solo una giustificazione, che però viene a molti chilometri di distanza, sul piano professionistico ed economico, nel senso che questi confronti David contro Golia non devono diventare il pretesto per mirare da parte dei piccoli solo alle gambe dei campioni, perché ricordiamo che ormai davvero valgono un capitale e sono prestati dai club alle nazionali. Però la valutazione di tipo sportivo e morale che ho fatto all'inizio è quella che deve prevalere.
Andiamo a vedere invece cosa succede in casa della Nazionale Azzurra. Tra l'altro la Germania giocherà proprio nelle prossime ore in amichevole con la Nazionale Italiana di Calcio. Una svolta quella del commissario tecnico Ventura, perché ci sono molti giovani che stanno debuttando proprio nella Nazionale di Calcio italiana.
Sì, è in programma infatti Italia-Germania a Milano, noi da tredicesimi al mondo nel ranking FIFA contro la nazionale che è seconda al mondo. Il CT Ventura ha detto in varie occasioni: stanno sbocciando tanti giovani e saremmo ciechi e poco intelligenti a non sfruttarlo. Alla fine del mio biennio vorrei avere uno zoccolo duro di giovani dai 21 ai 23 anni. Sono sincero, avrei preferito un amichevole di spessore diverso, non contro la Germania. Questo perché se un giovane sbaglia la partita rischia di pagare pegno per i mesi successivi. Ebbene, il lavoro di addestramento e selezione di un maestro come Ventura è simile a quello degli anni 70, quando Bernardini, dopo i mondiali del 74 in Germania, pose fine all'era della nazionale messicana. Adesso di questi talenti degli anni 90, io direi, per conoscenza dei nostri spettatori, che i migliori appaiono in porta Donnarumma, in difesa Romagnoli, a centrocampo Verratti e in attacco Belotti, il ragazzo, l'uomo del giorno, Bernardeschi e Berardi.
Questo, Nesti, cosa significa? Maggiore attenzione verso i vivai giovanili nei club?
Significa che con l'estensione, con l'adattamento delle rose a 16 giocatori e l'estensione del numero di giocatori prodotti, fra virgolette, in Italia, prodotti naturalmente è un termine sempre antipatico da usare, ma cresciuti nel nostro paese, e si è anche obbligati da parte delle società a schierare dei giocatori che prima erano destinati dopo la primavera a essere prestati altrove. Quindi significa che comunque quella riforma nella quale in pochi credevano comincia a dare i suoi frutti.
Andiamo a parlare di Ronaldo, perché la sensazione è che Ronaldo sia sempre più una piccola industria piuttosto che un calciatore.
Sì, è una, diciamo pure che è una multinazionale, no? Come se fosse un club di primo livello, un Ronaldo che dimostra di essere appunto tale, soprattutto dopo il rinnovo del suo contratto con il Real Madrid. Al Real Madrid mantenere il giocatore che fin qui ha segnato 203 reti in 203 partite, ora costa tre volte tanto rispetto al passato, cioè fra i 38 e i 42 milioni di euro a stagione. Questo significa che al di là dell'età, visto che questo lustro porterà Ronaldo ai 36 anni, alcuni assi sono ormai un marchio spendibile anche oltre, immaginiamo, la fine della carriera, come le grandi società di calcio. Ronaldo si porta dietro una valanga di sponsor straordinari e centinaia di migliaia di magliette con il suo nome, per cui il Real Madrid è già certo di incassare più di quanto spende, perché nessuno fa regali. È lo stesso caso nella pallacanestro mondiale di Jordan, che non gioca da 13 anni ma continua a fatturare anche adesso che ha smesso, ha ripreso, si è ritirato più volte, come se facesse canestro ogni giorno.
Nesti, si parla molto di business, di economia e di calcio, ormai è l'argomento del giorno, il calcio, lo diciamo spesso, è un'industria, ma esiste ancora uno sport che potremmo definire pulito, uno sport che guarda i valori più che agli assegni bancari?
Ma naturalmente esiste sempre, esiste comunque a livello amatoriale, questo è logico, e poi deve esistere soprattutto a livello infantile. Io credo che questo sia il punto più importante da toccare. Finché noi, e purtroppo stiamo procedendo col passo della tartaruga, o se preferite della lumaca, finché noi continuiamo a essere così indietro a livello scolastico e quindi a livello di cultura sportiva, non possiamo pretendere che poi quando i figli, i propri figli che hanno adesso magari 7-8 anni, avranno 18 anni, possano interpretare il calcio come gioco, perché saranno educati da giocatori, da genitori che avranno inculcato nella testa di questi piccoli magari atleti del futuro oppure semplicemente appassionati l'idea che lo sport sia semplicemente, soprattutto il calcio, una fonte non di crescita e di divertimento ma una fonte di guadagno.
Grazie a Carlo Nesti, nostro commentatore, buona settimana sportiva.
Grazie, al prossimo appuntamento.
E come di consueto nella nostra terza parte di Non Solo Sport vi presentiamo una storia sportiva. Oggi vi parliamo della possibilità di giocare a calcio con le regole del tennis e i punti della pallavolo. Ce ne parla Andrea Picco, presidente della Federazione Nazionale di Calcio Tennis, in vista dei mondiali che sono da oggi in corso fino al 19 novembre a Cipro. L'intervista è di Davide Capano.
Picco, qual è l'origine di questa disciplina e come si gioca?
Il calcio tennis nasce negli anni 20 in Cecoslovacchia come un gioco che era usato molto dalle squadre di calcio nella fase di defaticamento e di riscaldamento prima delle partite. Dagli anni 20 fino ad arrivare ai tempi nostri si è sviluppato un vero e proprio movimento sportivo nei 5 continenti. Dal 19 giugno del 2015 anche in Italia è iniziato questo movimento grazie alla IFFT, Italian Federation Football Tennis, e stiamo disciplinando questo gioco per farlo diventare un vero e proprio sport. Detto volgarmente, noi giochiamo a tennis col pallone da calcio e i fondamentali del calcio, quindi i piedi, le spalle, la testa, tutto fuorché le mani. Si gioca nelle 3 categorie: singolo, doppio e triplo, maschile, femminile e anche nel misto. Le regole principali sono: il pallone, quando una squadra lo batte, deve toccare solo una volta il terreno. Le squadre possono fare massimo 3 tocchi a testa per poi rispedire la palla schiacciandola sul campo avversario per andare alla ricerca del punto. Le partite durano 2 set su 3 agli 11 punti. Noi stiamo sviluppando questo sport tramite la creazione di comitati regionali e provinciali, anche perché nel 2017 molto probabilmente partirà il primo campionato amatoriale italiano di calcio tennis, oltre ad aver fatto già diversi tornei anche internazionali. Il primo evento ufficiale internazionale dove l'Italia ha preso parte con dei 3 ragazzi nostri under 18 a Milano, abbiamo giocato contro le 3 squadre più forti dell'Africa, il Ghana, l'Eritrea e la Costa d'Avorio. Abbiamo vinto battendo in finale 11-8 l'Eritrea.
Perché ha deciso di importare il calcio tennis anche in Italia?
Arrivo dal mondo del calcio, io sono anche allenatore UEFA B, ho lavorato nei professionisti a livello di osservatore calcistico e io ho sempre visto l'insegnamento della tecnica attraverso un gioco. Allenare la tecnica facendoli divertire si raggiungono risultati molto più efficaci. Dopo aver fatto delle ricerche, io ho visto che in 22 nazioni nel mondo c'è proprio una vera e propria federazione di calcio tennis mondiale. Da questa cosa è partita la mia attività. Sono partito con l'idea comunque sia di restare sempre come livello, un livello amatoriale. In un anno e mezzo di attività io ho fatto giocare più di 2000 persone e ho avuto un ottimo riscontro, e adesso ci sono i progetti importanti, tra cui la formazione, come da settembre ho fatto, diverse regioni d'Italia, Napoli, Ancona, piuttosto che Torino, abbiamo iniziato a fare delle selezioni per formare il Team Italia che sfiderà le varie nazionali.
Un movimento assolutamente nuovo come il vostro, che tipo di ruolo può assumere nel panorama sportivo nazionale?
Il ruolo della mia attività rimarrà sempre molto minore. Stiamo costruendo questo nuovo sport, ma la mia idea è sempre quella di rimanere un gioco, quindi uno sport dilettantistico dove l'obiettivo unico è quello di divertirci, di divertirsi, di stare insieme. Se iniziamo poi a parlare di campionati amatoriali, tornei nazionali, a quel punto da un gioco dal divertirsi iniziamo anche a parlare di risultati, di qualche obiettivo un po' più serio. Partiremo per Cipro e andremo a sfidare le più forti nazioni del mondo ai campionati mondiali di calcio tennis, e questa partecipazione per il Team Italia sarà la prima nella sua storia.
Cosa rappresenta a livello emotivo per lei e per tutto il team la partecipazione a questo mondiale?
Orgoglio, tanto orgoglio, perché portiamo il marchio Italia a sfidare il mondo in uno sport minore. Io fino a un mesetto fa, fino a 20 giorni fa, nella mia testa c'era l'idea di partecipare, far bella figura e dimostrare cosa in un anno e mezzo siamo riusciti a imparare guardando i video dei più forti, piuttosto che aver partecipato a qualche raduno con le squadre più forti d'Europa. Adesso, vedendo anche la capacità del mio allenatore e l'impegno che ci stanno mettendo i ragazzi, qualche pensierino di risultati stato importante, lo sto facendo.
Il calcio tennis può essere promosso come attività nelle scuole?
L'attività della scuola è una delle mie prerogative. Noi già iniziamo a sviluppare questo sport nelle scuole, anche qui a Torino, grazie anche all'Istituto Primo Levi, che è il primo istituto sportivo, dove abbiamo fatto le selezioni, dove i 3 ragazzi under 18 arrivano. La preside ha apprezzato questa attività. Successivamente al mondiale, con il liceo Primo Levi inizieranno dei veri e propri progetti di insegnamento, corsi di formazione, meeting, e da di lì partire per poi fare le stesse cose in tante altre scuole, partendo anche dalle elementari, perché è uno sport che non ha limiti d'età. Tecnicamente il pensiero della IFST è quello di far giocare i bambini dagli 8 anni. Prima degli 8 anni un bambino fa fatica a lanciare una palla sopra una rete, perché noi giochiamo con una rete da tennis, la stessa altezza della rete da tennis, parliamo di 1,10 m.
Auguri quindi ad Andrea Picco e alla nazionale di calcio tennis italiana, che sta partecipando ai mondiali in corso da oggi fino al 19 novembre a Cipro. L'intervista sul calcio tennis era di Davide Capano. È veramente tutto, amici ascoltatori, da Luca Collodi, buona settimana sportiva, linea alla regia.